Ricordo il primo lancio col paracadute a Pisa. Eravamo affacciati dal portellone di un C-119, il vagone volante, in cielo a 500-600 metri d'altezza. Prima di buttarci, Luciano si gira e mi fa: Gigi, e se non si apre? Un uragano biondo, travolgente, in campo un vulcano di dinamismo e intensità, un centrocampista all'olandese, nella Lazio, di Tommaso Maestrelli, campione d'Italia, 1974. Fuori dal campo, una delle anime più forti e riconoscibili di uno spogliatoio spaccato, anche fisicamente. Lui fa parte della fazione di Gigi Martini e Mario Frustalupi, in fermissima opposizione a quella di Pino Wilson e Giorgio Chinaglia. E come tutti i calciatori del mondo, anche Luciano Re Cecconi ha mille soprannomi. Il più immediato è Cecco, la contrazione del cognome, che nella fantasia del giornalista del Corriere della Sera Franco Melli diventa Cecco Netzer, per la somiglianza con Günther Netzer, sublime fantasista biondissimo della nazionale tedesca. Il più gratificante è quello che gli ha regalato padre Antonio Lisandrini, il frate francescano che accompagna la squadra e ha celebrato il suo matrimonio con Cesarina. Lo chiama il saggio perché Re Cecconi è portatore sano di quella follia che scorre lungo la Lazio anni 70 come un fiume in piena, ma in più ha conosciuto la vita vera: calzolaio, fruttivendolo, elettricista, assistente nell'autofficina di suo cugino, prima di fare il salto nel calcio dei grandi. Uno scudetto, due presenze in nazionale, una convocazione pur senza mai scendere in campo ai mondiali 74. La pistola ce l'ha avuta anche lui, si intende, come quasi tutti in quello spogliatoio in cui si spara un colpo di calibro 38 anche per spegnere la luce senza alzarsi dal letto. Alzati tu, no, alzati prima tu, no, non mi va, aspetta, boom, luce spenta, buonanotte, domani fai attenzione ai vetri. Il presidente Lanzini ha un conto aperto con l'hotel per i rimborsi di arredi e lampioni spaccati a colpi di arma da fuoco dei giocatori in ritiro. Poi una sera Re Cecconi ha fatto finta di averne una in tasca per fare uno scherzo, forse, non è chiaro, è tutto confuso, anzi non ha proprio senso. L'ultima sera di Luciano Re Cecconi è un pasticciaccio brutto che a teatro non in via Merulana come il romanzo di Gadda, ma in via Francesco Saverio Nitti, quartiere Fleming, una zona molto signorile di Roma Nord, dove abitano calciatori, politici, giornalisti, funzionari pubblici, imprenditori. La Lazio ci respira le giornate, iniziandole e finendole al caffè Fiocchetti, prima e dopo gli allenamenti a Tor di Quinto. Qualche giorno a preparare il cappuccino ci puoi trovare persino Chinaglia. Ed è lì che è stata scattata una delle foto di culto della Lazio anni 70. Giorgio Chinaglia a capochino che sta leggendo il giornale e alle sue spalle una scritta sul muro: Laziali bastardi. Il 18 gennaio 1977 Luciano Re Cecconi è di buon umore, non mette piede in campo dal 24 ottobre, quando contro il Bologna si è fatto male al ginocchio sinistro dopo 20 minuti, ma quella mattina le parole del dottor Ziaco sono state confortanti: la gamba va meglio, ancora qualche giorno e tornerà in gruppo, anzi ora c'è una bella pausa nazionale ideale per riprendere confidenza col campo e tornare a disposizione dell'allenatore Vinicio. Chissà, magari potrà già strappare qualche minuto alla ripresa a Cesena il 30 gennaio. La stagione della Lazio è complessa, tagliata dal dolore della scomparsa di Tommaso Maestrelli, malato da tempo, che se n'è andato il 2 dicembre. Genio delle relazioni e della diplomazia, era il collante di uno spogliatoio dall'atmosfera vagamente balcanica. Quell'anno la lotta per lo scudetto è una questione torinese tra Juventus e Torino, ma l'Europa è alla portata. Quella sera Re Cecconi è atteso a cena con la moglie a casa di Antonio Di Marco, un amico macellaio. Nel frattempo spende il martedì pomeriggio a zonzo per le strade del suo quartiere a fare commissioni con i compagni di squadra Pietro Ghedin e Renzo Rossi. Nel tardo pomeriggio fanno un salto dall'amico Giorgio Fraticcioli, titolare di una profumeria in via Nitti, che quel giorno è piuttosto indaffarato perché oltre al lavoro deve star dietro anche a un regalo per una comunione nel fine settimana che sta arrivando. Per questo motivo è stato già due volte nella gioielleria di un altro amico, Bruno Tabocchini, sempre lì in via Nitti. La prima volta ha scelto il regalo, una coppa d'argento. La seconda volta è tornato con la moglie per pagare e ritirare il regalo su cui il gioielliere nel frattempo ha inciso le iniziali del bambino. Ma Fraticcioli si è dimenticato di consegnare a Tabocchini due flaconi di deodorante. Così intorno alle 19 gli telefona ancora per annunciare che sarebbe tornato di lì a poco per la terza volta. E notando i tre amici calciatori a zonzo nel suo negozio, gli chiede: volete venire con me? Ghedin e Rececconi accettano, mentre Rossi si chiama fuori perché aveva altro da sbrigare prima di tornare a casa. Pochi minuti dopo lo troviamo a comprare un fiasco di vino in una tavola calda di fronte alla gioielleria. Mentre sta uscendo, Renzo Rossi sente un colpo di pistola. Che tempi, avrà pensato, ormai c'è una rapina al giorno. La gioielleria di Tabocchini, pomposamente definita laboratorio d'arte orafa, è una bottega un po' angusta, larga 2,5 metri, lunga 2,10 metri, che si trova in via Francesco Saverio Nitti, 68. Alle 19.30, tuttavia, il negozio è piuttosto affollato. Nel momento in cui Fraticcioli e i suoi due amici calciatori si avvicinano alla porta, dentro ci sono già 6 persone. Tabocchini, sua moglie, suo figlio Leonardo che fa i compiti nel retrobottega, il macellaio Mario Isidori che sta cercando una fascetta per un orologio insieme ai 2 figli adolescenti e sta anche prendendo un'ordinazione di carne dalla moglie dell'orafo. Come tutti i gioiellieri nella Roma cupa e violenta degli anni 70, Tabocchini non trascorre giornate serene. Quasi ogni sera il TG dà notizia di una rapina, di uno scontro a fuoco, di un collega ferito o peggio. È un incubo che negli ultimi anni lui ha vissuto addirittura 3 volte. L'ultima un anno prima, l'8 febbraio 76, e ha sparato e ha colpito al torace il rapinatore Angelo Amatucci. Così ormai il ferro fa parte dell'abbigliamento e non per spegnere la luce prima di andare a dormire. Tabocchini gira e lavora con una pistola Walther 7.65 nella fondina allacciata ai pantaloni. In caso d'emergenza ormai non ci pensa 2 volte. La pistola è senza sicura, basta estrarla ed è già pronta a fare fuoco. Quindi alle 19.30 del 18 gennaio 1977 Fraticcioli suona la porta vetri della gioielleria che si apre dall'interno con un congegno automatico. Al momento in cui Fraticcioli suona la porta, Tabocchini si trova sul fondo del negozio, ma non è chiaro in che posizione sia né che porzione di spazio esterno veda dalla sua posizione. Non è chiaro se riconosca solo l'amico profumiere o se si accorge anche degli altri due, che sono messi in una posizione un po' ambigua se sei un gioielliere della Roma degli anni 70, perché è così che fanno i rapinatori. Si mettono in coda dietro alla gente normale e ne approfittano per entrare. E quelli entrano, ma Tabocchini ha il ferro e lo sguaina subito puntandolo verso Ghedin che alza le mani di scatto, poi lo punta verso Rececconi che ha un'esitazione in più e a quel punto Tabocchini spara a bruciapelo all'altezza del petto. Prima di accasciarsi, Rececconi riesce solo a pronunciare con un filo di voce queste parole: Ghedo, non ti muovere, aspetta. L'arrivo dei soccorsi è inutile, il proiettile ha raggiunto l'emitorace destro, ha fracassato lo sterno e ha tagliato l'aorta, provocando un'emorragia inarrestabile. Muore nella sala operatoria dell'ospedale San Giacomo alle 20.04, meno di un'ora dopo. Ma che ha fatto? Urla Ghedin. Questi sono giocatori della Lazio, non lo sa! Gli urla Fraticcioli. Tabocchini a quel punto ha una specie di crisi di nervi. Inizia a urlare, si rende conto della tragedia. In questi ultimi tempi la psicosi della rapina lo rendeva isterico, diranno i suoi conoscenti alla stampa. Leggeva i giornali, guardava la TV, apprendeva quello che succedeva nelle altre gioiellerie e fremeva. È l'Italia degli anni di piombo, della paranoia permanente, un paese in cui si può morire in modo balordo in ogni momento, come succede al figlio di Alberto Sordi nel film Un borghese piccolo piccolo, anno 1977. E perciò ci si arma, perché la legittima difesa non è mai eccessiva, come fa Nino Manfredi nel film Il giocattolo, anno 79, ispirato direttamente dall'episodio di Rececconi. Queste sono le dichiarazioni di Tabocchini rilasciate al TG2 poco dopo l'episodio.
Come è stato dentro ha detto: nessuno si muova, una rapina.
Quanti colpi?
Un colpo, dopo come nel cadere dice: ma è uno scherzo, ma che si scherza in questa maniera?
Tabocchini viene indagato per eccesso colposo di legittima difesa e al processo il 3 febbraio conferma la versione dello scherzo. Leggiamola testualmente dal libro del 2016 del giornalista Ghi Chiappaventi, aveva un volto bianco e tirato. Il Fraticcioli urtò il vetro con le nocche, io feci segno di domandare se i due erano con lui, il Fraticcioli mi fece un gesto vago che fu da me interpretato inizialmente come una risposta affermativa alla mia domanda. Apro. Mentre il profumiere viene verso il banco, noto uno dei due, quello biondo, ha un volto particolarmente bianco e tirato. Una faccia sconosciuta ma dura, tesa, con qualcosa di non comune che polarizza la mia attenzione. Ha un'aria minacciosa, con la mano destra nella tasca, sollevata verso l'alto. E già il giorno dopo tutti i quotidiani si mantengono sulla stessa linea, che poi è quella confermata anche da Ghedin. Il cecco mi ha detto fuori, quello lì si è attrezzato come in un bunker, adesso gli facciamo uno scherzo. Ho sentito che diceva, fermi tutti, questa è una rapina. E l'altro si è girato e teneva la pistola a due mani, la puntata su di me, ma io istintivamente ho alzato le braccia. Il cecco le manteneva in tasca e quello lì ha cambiato mira e ha sparato. Ma non ho capito niente. Dopo un attimo gli ho detto al cecco, alzati, andiamo, basta con lo scherzo. Ma possibile che Re Cecconi si fosse messo in testa una sciocchezza del genere? Per esempio, Gigi Martini, il suo migliore amico nella Lazio, ha sempre dubitato. Non ci fu nessuno scherzo e Ghedin non sentì Re Cecconi parlare di questa ricostruzione, sono certo al 100%. Quella sera, a pochi metri dalla gioielleria, passavano per caso i gemelli Massimo e Maurizio Maestrelli, i figli di Tommaso, che si trovavano da quelle parti perché stavano tornando a casa dopo aver preso ripetizioni di latino a casa della loro cugina. Man mano che ci avvicinavamo, il brusio cresceva, ci guardammo perplessi e arrivati davanti al negozio, infilandoci nella folla, capimmo, Cecco era stato portato fuori e giaceva per terra, il capo tenuto su da qualche passante. Facemmo in tempo a guardarlo in viso e chiedergli cosa fosse successo. Lui ricambiò con lo sguardo dolce, ma non parlò, era come stordito. Loro non hanno visto niente, ma hanno una sensazione raccontata da Massimo. Noi non eravamo nella gioielleria, ma sono sicuro che Cecco non disse nulla, né tantomeno questa è una rapina, non era nelle sue corde. Entrò con Ghedin, mani in tasca e bavero alzato per il freddo, ma senza cappello né sciarpa sul viso. Ghedin fece tempo a tirar fuori le mani vedendo la pistola del gioielliere. Cecco no, e il tentativo di scansare il colpo fu fatale perché espose il petto al proiettile. Se fosse stato fermo... Appare chiaro che la chiave dell'enigma può avercela solo Pietro Ghedin, che però in questi anni ha sempre parlato pochissimo della vicenda, soprattutto in pubblico. Ha avuto una carriera da allenatore ad alto livello, vice di Trapattoni sulla panchina della nazionale italiana dal 2000 al 2004, CT della nazionale femminile e della nazionale maltese, nominato cavaliere al merito dal Presidente della Repubblica. Sollecitato sull'argomento ha sempre glissato, ho chiesto di cambiare discorso. In una delle rare occasioni in cui non l'ha fatto, un'intervista all'Unità del 20 febbraio 1994, non ha dissipato granché la nebbia. Se fossi morto io non avrei saputo perché, è la frase più cruda che posso dire per spiegare il mistero di quei tragici secondi ai quali non so dare spiegazione. Dopo appena 18 giorni, Bruno Tabocchini fu assolto per legittima difesa putativa. Che vuol dire putativa? Che può succedere che un individuo creda di essere minacciato mentre il pericolo non sussiste, la legge comunque lo tutela. Nonostante il parere contrario del PM Franco Marrone, la Procura di Roma non presentò nemmeno ricorso in appello. Da allora almeno due libri sono stati scritti per tentare di stabilire una seconda verità leggermente diversa rispetto a quella processuale. Oltre al libro di cui parlavamo, di Chiappaventi, va citato Non scherzo, il lavoro del giornalista Maurizio Martucci, secondo il quale l'opinione pubblica del tempo fu orientata da una specie di lobby dei gioiellieri, con importanti appoggi politici sia a sinistra che a destra, in un'epoca in cui i vari gruppi extraparlamentari, con la tentazione della lotta armata, si autofinanziavano anche attraverso le rapine ai negozi di lusso, specialmente le gioiellerie, e la categoria era talmente esposta al pericolo di morte che l'INA, l'assicurazione di Stato, si rifiutava di emettere polizze a loro tutela. Il giorno dopo il Corriere della Sera, che come tutti i quotidiani dell'epoca preferiva schierarsi con la pancia impaurita del paese che chiedeva ad alta voce sicurezza, si cimentò in un ritratto di Re Cecconi non molto lusinghiero. Viveva probabilmente in uno stato di particolare esaltazione per l'imminente ritorno in campo dopo una lunga assenza, scrisse il giornale, che raccontò di un altro tentativo di scherzo un anno prima al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo, lo stesso ospedale in cui sarebbe stato portato invano quella sera. Era andato a trovare un amico ricoverato, poi uscendo entrò nell'ufficio con il bavero alzato e le mani in tasca e intimò ai presenti di alzare le mani, gridando «Fermi tutti, è una rapina!». Un attimo di perplessità, poi i poliziotti lo riconobbero e tutto finì in una risata. Per quasi 40 anni fu questo il taglio che tutti i grandi media diedero a quell'episodio infame, prima che le cose iniziassero a essere illuminate da una luce diversa. Dopo 47 anni resistono ancora due domande a cui è difficile dare una risposta, due domande di segno opposto. La prima, perché in una situazione apparentemente così tranquilla Tabocchini non si creò problemi a sparare in una gioielleria molto piccola, un vero e proprio buco con ben 6 persone dentro, con il rischio di generare una sparatoria e mettere in pericolo anche la vita dei suoi familiari? La seconda, è vero che Tabocchini non aveva riconosciuto Rececconi?
Ma io non lo conosco Rececconi, non vado mai allo... Non mi piace il pallone, non l'ho mai visto, non vado mai a vedere le partite.
Secondo altri testimoni era impossibile che non lo conoscesse, come si legge anche sui giornali dell'epoca. Fino a pochi mesi prima Rececconi abitava in un appartamento sulla Cassia, accanto a quello di Tabocchini. Poi a ottobre Rececconi è andato a stabilirsi in un residence di proprietà del presidente laziale Lenzini a 150 metri di distanza. Rececconi era sempre in giro in via Nitti per i suoi acquisti, lì aveva un sacco di amici. Invece Ghedin dirà che né lui né Rececconi erano particolari amici del gioielliere, anzi in quella gioielleria c'erano entrati per la prima volta quella sera. Luciano Rececconi lasciava il figlio Stefano di 2 anni e la moglie Cesarina in attesa della seconda figlia, Francesca. Le sue spoglie furono tumulate nel cimitero del suo paesino nell'Interland milanese, Nerviano. Figlio di un muratore, Luciano portava quel curioso doppio cognome Rececconi per via di un regalo di Vittorio Emanuele II che un giorno in visita nelle campagne lombarde, apprezzandone la buona cucina e l'accoglienza, aveva voluto omaggiare gli abitanti del luogo aggiungendo a tutti i cognomi Re. I David divennero Re David, i Cecconi Rececconi e così via. Un destino di nobiltà interrotto in maniera assurda a 28 anni.